Geronimo. Lettere e libri con Massimo Zenari.
Non sono molti gli scrittori italiani contemporanei che ci viene automatico di associare alla musica. Alessandro Baricco certamente, e il più giovane Andrea Tarabia, il cui Madrigale senza suono, vincitore del Campiello 2019, ruota attorno alla figura di Gesualdo da Venosa. Chi però più di loro ha posto al centro di tutto, potremmo dire, la musica, è uno scrittore, saggista e fotografo che anagraficamente si pone tra Baricco e Tarabia e che vanta anche studi musicali. Roberto Cotroneo, piemontese di nascita e di formazione, romano da una vita, già direttore delle pagine culturali dell'Espresso, una grande esperienza nel mondo giornalistico e oggi tra le firme del Corriere del Ticino. Alcuni titoli in ordine sparso per capirci. Il romanzo E nemmeno un rimpianto, Il segreto di Chet Baker, Chiedimi chi erano i Beatles, Lettera a mio figlio sull'amore per la musica, La cura dei volumi che raccolgono le opere di Fabrizio De André e di Francesco Guccini, entrambi intitolati Parole e canzoni e Inaudi, Per un attimo immenso dimenticato il mio nome, che si regge sulla grande fuga per quartetto d'archi di Beethoven, e il romanzo d'esordio Presto con fuoco, uscito da Mondadori nel 95, finalista al Campiello e appena ripubblicato dalla Nave di Teseo in una nuova edizione. C'è un elemento sostanziale che unisce Presto con fuoco all'ultimo libro di Cotroneo, Il demone della perfezione, edito da Neri Pozza, di cui vogliamo parlare con l'autore, uno dei maggiori pianisti di sempre, Arturo Benedetti Michelangeli. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, devo dire una introduzione ineccepibile perché non ha dimenticato nulla. Tutti i miei libri sulla musica sono stati citati e ne sono molto contento.
Roberto Cotroneo, in questo 2020 ricorrono i 100 anni della nascita e 25 della morte di Arturo Benedetti Michelangeli, un pianista che, come il nostro pubblico ben sa, visse l'ultima lunga parte della propria esistenza in Ticino, nel Malcantone, a Pura, nel cui cimitero riposa. Il demone della perfezione è quindi un omaggio. Ma ci racconti per iniziare quando e come nasce la sua folgorazione per ABM, così come viene chiamato nel libro?
Ma io penso che alle volte le folgorazioni vengono da aspetti generazionali. Io sono del 61 e devo dire che per la mia generazione Michelangeli era, al pari forse di Rubinstein e di Horowitz, il pianista dei pianisti. In più tutti i giovani sono attirati dalle personalità, diciamo così, complesse e contraddittorie. E devo dire che Michelangeli, forse tra i musicisti classici, per usare un termine che viene utilizzato per distinguere la musica colta, chiamiamola così, dalla musica popolare, dal pop, eccetera, eccetera, era forse colui che assomigliava di più a una sorta di pop star, cioè nel senso che aveva delle pop star tutta una serie di cose che noi oggi chiameremo bizze, idiosincrasie, ossessioni, ansia di perfezione, eccetera, eccetera. Quindi è evidente che in un giovane che amava la musica e soprattutto in un giovane che amava soprattutto il pianoforte e certamente alcuni degli autori che erano in repertorio tradizionalmente di Michelangeli, quindi parliamo innanzitutto di Chopin, poi di Ravel e poi anche di Beethoven, ma soprattutto di Chopin e di Debussy, tutto convergeva in una sorta di mitizzazione di Michelangeli. Inoltre Nella mia giovinezza c'era anche l'elemento che poter ascoltare dal vivo Michelangeli era assai problematico, perché come molti sanno Michelangeli da un certo momento della sua vita in poi non suonò più in Italia, eccezione per la Sala Nervi in Vaticano, che come tutti sappiamo è territorio vaticano e quindi non è più Italia. Insomma, c'erano tutta una serie di cose. E poi l'elemento che veramente fonda tutto questo: chiunque ha suonato un po' seriamente nella propria vita si rende conto della limpidezza, della nitidezza, della precisione e dell'espressione del suono di Michelangeli, che tendenzialmente, perlomeno nel repertorio ristretto che lui ha inciso e suonato, è inarrivabile. Ancora oggi alcune sue interpretazioni, nonostante noi abbiamo avuto nel mondo pianisti di grandissimo livello, importantissimi, stimabilissimi, che abbiamo amato, eccetera, eccetera, ancora oggi quelle cose suonate da Michelangeli non sono mai più state suonate così da nessuno.
Il demone della perfezione non è un romanzo, ma a mio parere non è neppure un saggio, non lo è in senso stretto, scientifico, è non-fiction. E la trama, allora, se si può parlare di trama, è data da due filoni narrativi che si intrecciano, quello biografico e quello investigativo, cioè lo scavo nel mistero ABM, il demone del titolo che ne ha segnato l'esistenza, che ha segnato l'esistenza di Michelangeli. Diamo allora uno sguardo alla parte biografica di Michelangeli.
Allora, quasi sempre i musicisti di livello mondiale e internazionale sono dei cosmopoliti, sono delle persone che hanno vissuto in vari posti del mondo, che hanno sempre amato stare al centro delle cose. Faccio due esempi, naturalmente, di persone e di pianisti che hanno suonato, anche se non esattamente della stessa età di Michelangeli, che hanno suonato nel periodo in cui Michelangeli faceva concerti, e parlo di Rubinstein e di Horowitz. Horowitz era un esule russo che viveva a New York, che era cittadino del mondo, eccetera, eccetera. Lo stesso valeva per Rubinstein. Michelangeli è un provinciale. Quando dico una parola provinciale intendo dire una cosa che non è negativa, cioè un uomo nato a Brescia. È un uomo che a Brescia si è formato, è un uomo che ha sempre amato i luoghi piccoli, un uomo che ha sempre avuto un'idiosincrasia nei confronti del mondo e a volte anche del pubblico. Per cui questa sua caratteristica era una caratteristica che non trovavi nei grandi musicisti internazionali, ma che lui trovavi. Ma era anche data in qualche modo da un suo desiderio di proteggersi, da una sua difficoltà di avere relazioni sociali particolarmente estese, da un suo ripudio e da una sua responsabilità nei confronti della mondanità, nel senso che non la amava, nel senso che non era attratto, nel senso che era un uomo che preferiva circondarsi di poche persone o anche di pochi allievi, perché l'attività, diciamo così, di Michelangeli più interessante dal suo punto di vista era anche quella di poter insegnare ai giovani pianisti e di poter formare dei giovani pianisti. Quello era il suo mondo erano i suoi corsi di perfezionamento, erano i suoi concerti, era in qualche modo quell'universo che si era costruito attorno e che lo rassicurava da un lato, ma anche lo aiutava a concentrarsi dall'altro.
Più complesso, Roberto Cotroneo, il lavoro di scavo per cogliere l'origine del tormento che ha condizionato quantomeno la vicenda professionale di Arturo Benedetti Michelangeli. Non per niente lei all'inizio dichiara che il libro è una sfida al lettore, però è una sfida a un lettore che può essere tranquillamente anche dichiarato un non conoscitore di musica, di sicuro meglio se appassionato e meglio se conoscitore.
Sì, quello è più complesso, perché in realtà il motivo di questo libro, il vero principale fondante motivo di questo libro, è dato dal fatto che sono sempre stato affascinato dal mondo degli esecutori musicali, perché è un mondo di artigiani e contemporaneamente di artisti. La radice è la stessa, artigiano e artista, ha la stessa radice dal punto di vista linguistico, ma sono due cose molto diverse. Un grande interprete è un uomo che sa entrare nel mondo del compositore, sa restituirlo all'ascoltatore, ma per poter fare questo non basta un'estrema sensibilità, non basta la capacità di conoscere il compositore, non basta la preparazione, ci vuole una disciplina che assomiglia a quella di un centrometista, di uno che fa il salto con l'asta, di uno che gioca al calcio ai massimi livelli mondiali. Ci vuole un estro, ci vuole un allenamento continuo, ci vogliono queste mani che devono rispondere in una maniera perfetta e che sono un'ossessione, come probabilmente è stata un'ossessione, per fare un paragone, chiamiamolo così, prosaico, il mettere a posto l'apparato muscolare di Usain Bolt per fargli vincere e fargli fare il record mondiale dei 100 metri piani in 9 secondi e rotti, no? Allora, queste due cose sono affascinanti perché si può essere degli straordinari attori per istinto e anche per disciplina, ma anche per istinto, ma l'istinto musicale, la sensibilità musicale negli esecutori non è minimamente sufficiente. Allora lì c'è un elemento che unisce queste due cose, la fatica, il lavoro quotidiano, i tendini, le dita, i muscoli, eccetera, eccetera, la tecnica, come la chiamiamo, la tecnica dello strumento che viene suonato, che ha un suo mondo e una sua esistenza in sé, e infine la sensibilità di tradurre tutto questo in qualcosa che diventa sublime. In questo gioco, dove basta che un elemento sull'altro ceda leggermente e il risultato non è più lo stesso, c'è un punto di equilibrio che è un'ossessione di chiunque pratichi l'arte del concertista a livelli altissimi, perché i pianisti lo sanno quando stanno suonando bene e quando non stanno suonando bene, vale anche per i violinisti, vale in generale per tutti i musicisti, ma non vale per i direttori d'orchestra, i quali hanno certamente sensibilità, disciplina, attenzione, però come diceva Michelangelo, io per fare un concerto mi massacro di lavoro e il direttore d'orchestra ha una bacchetta.
Senta, col tempo Michelangeli riduce i concerti, già pochi, e prosciuga il repertorio. È una scelta non soltanto oggi poco comprensibile, lo era anche al tempo di Michelangeli. Siamo nell'epoca dei pianisti detti di temperamento, come lei scrive nel libro. Ha citato Rubinstein, Horowitz, Gilels, Arrau, mostri sacri. Ecco, l'unico caso eccezionale rispetto a questi pianisti di temperamento è forse Glenn Gould, che oltretutto potrebbe essere visto anche un po' come l'altro lato della medaglia di Michelangeli, ma questa sarebbe un'altra storia. Arturo Benedetti, Michelangeli ci ha lasciato un'infinità di aneddoti che hanno davvero contribuito alla sua leggenda. Aveva un carattere difficile, algido, ma non era soltanto questo. È una sfida che lei propone al lettore con il libro, è proprio quella di andare al di là degli aneddoti che sono, come dicevamo, un'infinità. È una sfida perché propone al lettore di riflettere sul nostro modo di fruire la musica, anche la musica di Michelangeli, ovvio. Un tipo di fruizione, la nostra, che allontana dalla comprensione stessa della musica, così ci fa intendere. Michelangeli rifuggiva dall'idea della riproducibilità tecnica della musica, un rapporto estremamente difficile questo di Michelangeli.
Sì, è un rapporto estremamente difficile. Lei prima accennava a Glenn Gould dicendo che Glenn Gould è in qualche modo il rovescio per certi aspetti, o comunque una sorta di compagno di strada, parlando di bizze, difficoltà anche di relazione, eccetera, eccetera. Anche Gould rifuggiva il pubblico, anche Gould non amava i concerti, a un certo punto Gould smette di fare i concerti, ma la differenza tra i loro due è proprio su questo punto esatto, cioè Gould aveva una sacra, come posso dire, fiducia nei confronti del potere, della tecnica e delle incisioni. Non fece altro nella sua vita dal momento in cui si seppellì da solo in un albergo di Toronto parlando solo al telefono e incidendo e basta. Michelangeli, che non si era seppellito in un albergo di Toronto, invece non aveva nessuna fiducia nei confronti della riproduzione sonora. E anzi, gli aneddoti raccontano che spesso le sue incisioni passate sul vinile, come si diceva allora, lo facevano infuriare. Michelangeli era un uomo dell'Ottocento, Glenn Gould era un uomo perso nel mondo, erano due pianisti, come posso dire, inimitabili per certi aspetti, e anche per altri aspetti avevano un'altra cosa in comune, ovvero una scelta di repertorio sempre discutibile o comunque degna di attenzione, perché Michelangeli aveva un repertorio ridotto, perché lui ha suonato pochissimo e ha eseguito pochissimo rispetto a quello che avrebbe potuto fare. Glenn Gould non aveva un repertorio ridotto, ma era ridotto nel senso che per un pianista ignorare sostanzialmente tutta la tradizione ottocentesca del pianoforte, quella romantica, è come decidere di diventare dei grandi critici letterari e ignorare Dante, Boccaccio e Petrarca. Ecco.
Sì, il paragone è calzante. Arturo Benedetti, Michelangeli ha prosciugato il proprio repertorio, in questo modo però si è posto al centro dell'attenzione, Quindi forse non era esattamente quello che intendeva fare.
Ma lui non è che non voleva porsi al centro dell'attenzione, diciamo che lui voleva stare al centro dell'attenzione alle sue condizioni, questo è il problema. Lui non era una persona schiva, era una persona che anzi, il racconto dei suoi allievi, dei suoi corsi e tutte queste cose qua, dice che è un uomo spiritoso, simpatico, è un uomo che amava fare battute, è un uomo che amava giocare a carte, è un uomo che amava naturalmente la vita all'aperto e tutto quanto il resto, e tutti i suoi allievi le ricordano le bizzarrie, ma anche dei comportamenti affettuosi. Il suo problema era che lui riteneva che tutto quanto andava a inficiare la possibilità di essere i più ineccepibili e perfetti possibili nell'esecuzione doveva essere tenuto a distanza. Ed è lì è il demone della perfezione. È sempre quella cosa che pensi che non ci sei arrivato abbastanza. È quella cosa che pensi che quella nota poteva essere suonata in un modo diverso. Gould le faceva cambiare. Le incisioni di Gould sono pezzi presi dalle varie ripetute incisioni sue fino a creare una sorta di esecuzione che è un'esecuzione perfetta perché la tecnologia glielo permetteva. Per Michelangelo invece era tutt'altro. Era il fatto che non esisteva la possibilità di correggere. Bisognava essere perfetti da subito.
A un certo punto lei scrive che Michelangelo avrebbe dovuto ascoltare i consigli degli altri. Questo per uscire dal vortice che lo stava trascinando verso la riduzione estrema delle esibizioni e delle registrazioni discografiche. In che senso avrebbe dovuto ascoltare i consigli e quali consigli avrebbe dovuto ascoltare? Da parte di chi?
Ma io ho un'idea molto precisa su questo. Cioè io credo che Michelangeli, che era un uomo inattuale, per usare un termine nicciano, e quindi era un uomo che veniva dall'Ottocento, era un uomo che non aveva una cultura sterminata, era un uomo dalla profonda religiosità, ma era un uomo che non si confrontava. E penso che invece Michelangeli sia vissuto, diciamo così, in un'epoca in cui prendiamo l'età cardine dell'inizio, dai 18 anni all'anno della morte, cioè dal 38 al 95, dove il mondo, non solo il mondo internazionale, ma anche l'Italia era in qualche modo attraversata da correnti, dibattiti, stimoli, idee intellettuali. Noi sappiamo che cosa è successo in Italia negli anni 50, negli anni 60, e questo sembra non sfiorarlo minimamente. Era un uomo che amava leggere D'Annunzio, che amava delle cose piccole, ma non era un uomo che decise a un certo punto, faccio un esempio per essere più chiaro ai nostri ascoltatori, che ne so, di conoscere Eugenio Montale, che è un grande esperto di lirica soprattutto, ma anche di musica, e che gli avrebbe potuto dare delle suggestioni, dei suggerimenti, poteva completare la sua non curiosità verso la musica del Novecento. È stato una perdita per tutti noi, cioè nel senso che forse lui avrebbe potuto dialogare con i grandi compositori del Novecento e eseguire, come ha fatto poi naturalmente Maurizio Pollini. Ecco, in questo forse è mancato qualcosa, forse lui non ne sentiva il bisogno, forse quello era il suo repertorio e quello è quello che lui ha voluto suonare.
Come ha lavorato sulle fonti?
Ah, le fonti sono infinite. Non ho letto solo cose di musica perché sarebbe stato insensato, ma sono tornato continuamente sulla musica per mille motivi, quindi voglio dire, alla fine ho usato una procedura che in qualche modo ho imparato da quello che io ritengo un grande intellettuale italiano, un grande saggista che si chiama Pietro Citati. E Citati dice: io leggo per anni e poi nel momento in cui comincio a scrivere butto via tutto quello che ho letto, simbolicamente si intende, quindi non apro più quei libri e scrivo senza nulla sulla scrivania. Ed è quello che ho fatto un po' io.
Il libro è breve, è di 140 pagine scandite da capitoli di lunghezza pressoché identica, di due pagine l'uno, e che si legge davvero d'un fiato. Sono una brevità e un rigore che vanno in imitazione a quelli di Michelangeli.
Ah beh, questo è un grande complimento, magari fosse così, lo spero, lo accetto e me lo tengo con me con grande riconoscenza. Il libro ha un suo gemello, che è un libro che io ho pubblicato nel 2018 da UTET e che si intitola L'invenzione di Caravaggio. L'invenzione di Caravaggio ha esattamente la stessa struttura e la stessa lunghezza di questo libro. I capitoli sono sempre di due pagine ed è un racconto non tanto di Caravaggio quanto di un altro grande perfezionista, di un altro grande uomo di cultura sterminata, che è l'uomo a cui noi dobbiamo oggi la vera conoscenza di Caravaggio e che è stato il più grande critico d'arte italiano del Novecento e secondo il grande filologo Gianfranco Contini, che voi in Svizzera conoscete bene, è stato anche forse uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento, e parlo di Roberto Longhi. I due libri si assomigliano, sia per i personaggi trattati, sia per quella che io chiamo una sorta di spoglia interiorità, cioè questo mio modo di sottrarre, anziché di aggiungere nei libri, e in questa sottrazione trovare, mi si perdoni il paradosso, una somma diversa, una somma che dia dei risultati che sono dei risultati imprevedibili. In fondo, in matematica noi sappiamo che due segni meno fanno un segno più.
Nel Demone della Perfezione c'è naturalmente molta Svizzera italiana. Arturo Benedetti Michelangeli visse circa 30 anni della sua vita a Pura, nel Malcantone. Si citano, per esempio, il già nostro direttore Carlo Piccardi, il grande organista e musicologo Luigi Ferdinando Tagliavini, maestro di molti colleghi, e numerosi pianisti legati al territorio, come Marta Argerich. Ne racconta a pagina 87. È un capitolo che ci spiega tanto di Michelangeli e della sua generosità e allo stesso tempo della sua imprevedibilità. Noi qui non possiamo fare altro che segnalarlo, il capitolo, ma di Svizzera italiana si racconta anche in altri passi, gustosissimi passi. E allora, grazie Roberto Cotroneo di essere stato oggi con noi.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Roberto Cotroneo, il cui ultimo libro è Il demone della perfezione, Arturo Benedetti Michelangeli, l'ultimo dei romantici, uscito per Neri Pozza nella collana Bloom. Sono numerosissime le sollecitazioni che accende la lettura de Il demone della perfezione di Roberto Cotroneo, a cominciare da un bisogno quasi fisico di ascoltare e riascoltare Arturo Benedetti Michelangeli. Ma ci sono anche non poche letture. Eccone alcune alla spicciolata. Arturo Benedetti Michelangeli, La Sceta, del più autorevole critico musicale nel campo della letteratura e dell'interpretazione pianistica, Piero Rattalino, un volume edito da Zecchini, e sempre edito da Zecchini, da Arturo Benedetti Michelangeli alla Argerich, 30 anni con i grandi pianisti, di Luca Ciammarughi. E poi sul versante letterario, l'indispensabile Il soccombente di Thomas Bernhard, Adelphi, un romanzo di rara potenza che ha tra i protagonisti l'ombra più che la figura del menzionato Glenn Gould e la sua perfezione. Adelphi, che del grande pianista canadese ha peraltro in catalogo i notevolissimi scritti sulla musica riuniti nel volume L'ala del turbine intelligente. Finisce qui il Geronimo di oggi, Geronimo che si potrà riascoltare e scaricare in podcast dal sito internet di Rete 2 o dall'applicazione RSI Play. Buona lettura da Massimo Zenari.